Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi parliamo di informatica, o meglio, ci siamo chiesti, ma se vogliamo cambiare il computer, come ci possiamo orientare? Anche perché il computer è un acquisto importante, sia dal punto di vista economico, perché si tratta comunque di una spesa considerevole, comunque anche perché tendenzialmente non si cambia spesso, quindi si spera di essere soddisfatti, di aver fatto l'acquisto giusto, di poter lavorare al meglio. E per questo occorre assolutamente ponderare bene l'acquisto, sia dell'apparecchio che degli eventuali programmi. Ma com'è possibile orientarsi tra l'enorme scelta che il mercato ci offre e come si fa a capire qual è quello davvero giusto per le mie esigenze? Allora, oggi ne parliamo con il nostro ospite Luca Comazzi, informatico e divulgatore scientifico. Buongiorno Luca, bentornato.
Buongiorno Carlotta e buongiorno soprattutto agli ascoltatori.
Possiamo dire che una volta era molto più facile, no? Scegliere un computer, tutto sommato diciamo 4 persone su 5 si portavano a casa sicuramente un computer fisso, era una macchina Windows, c'era già l'alternativa Mac, però insomma non c'era tutto quel mare di PC tutti diversi che in fondo tutti uguali che ci sono al giorno d'oggi, e quindi si doveva in pratica scegliere solo quanta potenza, quanta memoria, quanto disco. Adesso le cose sono un po' più complicate.
Sì, perché sono arrivati gli smartphone a sparigliare il gioco. Intanto tutti noi ci portiamo in tasca un computer tutto il tempo. E poi, siccome ci sono gli smartphone, sono nati altri sistemi operativi come Android, come iOS, quindi altre soluzioni. Poi sono arrivati i tablet, che sono questi dispositivi che stanno un po' a metà tra il personal computer tradizionale e lo smartphone che abbiamo appunto tutti quanti in tasca. E anche questi sono un'opzione interessante per alcuni tipi di applicazione.
Certo, tra l'altro volevo ricordare Luca immediatamente i nostri numeri di telefono, così poi gli ascoltatori possono intervenire sia per magari darci un parere, raccontare della loro esperienza, oppure sicuramente possono cogliere l'occasione per porre a te, quindi all'esperto, i quesiti, soprattutto se magari hanno in previsione qualche cambiamento. Allora, il numero di telefono per parlare direttamente con Luca Comazzi è lo 0848 030808, oppure se preferite la formula del messaggino WhatsApp potete farlo scrivendo allo 076 321 11 13. Appunto, dicevamo, in fondo questi nostri telefonini, lo smartphone, ce l'abbiamo quasi tutti, sono dei veri e propri computer che ci danno la possibilità di fare di tutto di più, no? Ogni tanto qualcuno dice, anche ridendo, controllo anche il forno della cucina. Comunque è una grande verità, non ci limitiamo solamente a telefonare, mandare qualche messaggio e consultare Google, ma le possibilità sono tantissime, tali da domandarsi se in fondo poi a caso davvero bisogna ancora di un altro apparecchio.
Qualcuno ha anche pensato che sarebbe bello usare il cervello del nostro smartphone per pilotare un computer che poi altro non è se non uno schermo più grande. Sono stati fatti degli esperimenti, dei tentativi, qualche proposta, per la verità non del tutto convincenti. Però sì, è vero, lo smartphone è un computer molto più potente dei PC del secolo scorso, viene da dire. E sicuramente l'esistenza dello smartphone rende il personal computer molto meno importante e anche in qualche modo meno utile, tant'è che il mercato dei personal computer è in continua discesa ormai da diversi anni. Segno proprio pratico che la gente, quando si guarda nel portafoglio, dice: beh, vabbè, magari per un PC posso anche risparmiare.
Certo, diciamo che comunque destreggiarsi tra le diverse tipologie non è facile. Prima di tutto bisogna capire non solo quale computer voglio comprare, ma se ho bisogno di un computer, se ce l'ho bisogno fisso, oppure se mi è più comodo optare per un computer portatile.
Sì, e non tutti si rendono conto che il computer fisso, oggi piuttosto mal visto, è una minoranza degli acquisti, in realtà poi è quello un po' più robusto, un po' più facilmente performante perché non ha problemi di dissipazione del calore. E quindi è un po' la soluzione da considerare per prima, anche se poi gli spazi sono quelli che sono, pochi di noi vivono, ai noi, in una grande villa, e quindi magari un portatile di quelli che quando non servono si chiudono su se stessi e occupano un centimetro di spazio in un cassetto, beh, che problema c'è, tanto meglio. Però un PC desktop si può portare a casa dai 600 franchi in su, e quindi una cifra estremamente modesta, mentre invece un portatile di quelli con lo schermo incorporato, sotto i 1000 franchi vuol dire veramente andare a togliere dei pezzi molto importanti dall'equazione. Una terza alternativa sono i cosiddetti Chromebook, che sono dei piccoli computer popolarizzati da Google, nati soprattutto per chi fa un uso online dell'informatica, quindi per chi scrive email, per chi naviga sul web, anche per chi fa streaming di video, assolutamente, ma un po' più limitati per tutto il resto, quindi meno portati a usare delle applicazioni tradizionali, anche se i Chromebook possono però lanciare le app nate per Android, quindi per gli smartphone.
Ah, d'accordo. Beh, immediatamente qualcuno ci chiede dei tablet.
I tablet sono appunto una scelta interessante. In questo momento, secondo me, i tablet che dovrebbero essere di due tipi, quelli compatibili con l'iPhone, quindi gli iPad, e quelli compatibili con gli Android, sono più interessanti quelli del primo tipo che quelli del secondo, perché il sistema operativo è più interessante. Se non interessa Apple, e assolutamente ci sono un sacco di buoni motivi per cui qualcuno potrebbe non volere Apple a casa, allora io consiglio piuttosto il Chromebook, proprio perché assomiglia a un portatile normale, con la sua tastiera fisica, con i suoi bei tasti regolari, col suo mouse, uno schermo di dimensione importante, e permette appunto di eseguire tutte le app nate per Android e anche diverse app nate per Linux, il terzo sistema operativo che pochi conoscono, ma che ha diversi assi nella manica.
Allora, abbiamo Tiziano che ci dice: io utilizzo il tablet conficcandolo nel apposito cursore della tastiera.
Non ho capito, il tablet usando...
Nell'apposito cursore della tastiera.
No, probabilmente qui c'è uno dei termini tecnici che ha usato, non è usato in maniera appropriata, per cui non capisco esattamente cosa voglia dire. Di sicuro il tablet può essere usato anche con una tastiera fisica, perché quasi tutti i tablet hanno anche un connettore che permette di collegare una tastiera fisica, quindi non siamo costretti a usare quella tastiera disegnata sullo schermo a cui siamo abituati perché la usiamo sullo smartphone. Di sicuro i tablet possono usare alcune delle app nate per i computer fratelli maggiori, quindi per esempio Microsoft Office sicuramente lo si può lanciare anche su un iPad, però a parte questo mi fermerei.
D'accordo. Allora, tornando al computer, insomma, bisogna stabilire se lo si desidera fisso oppure portatile, forse dipende anche molto dall'utilizzo che se ne vuole fare.
Sì, come ho accennato poco fa, un computer perfettamente portatile, quindi spessi meno di un dito per capirci, tipicamente ha qualche problema di dissipazione del calore. Se lo vogliamo usare per giocare, una cosa che molti adolescenti amano fare, allora il portatile non è la soluzione migliore, meglio ricorrere a un computer fisso da scrivania. A parte questo, è anche una questione di budget, perché naturalmente si possono spendere onestamente dai 500 ai 5000 franchi e non saranno in nessun caso soldi buttati via, a meno che noi compriamo un computer così potente che resta per il 99,99% del suo tempo ad aspettare che gli diamo qualcosa da fare.
Allora, ovviamente stanno scrivendo i nostri ascoltatori, qualcuno ci dice: buongiorno, io mi sono preso un mini iMac e sono contentissimo. Invece qualcuno ci scrive: da informatico la cosa essenziale è capire l'esigenza. Se una persona che usa il PC solo per navigare e usare l'Office, allora un portatile da poche centinaia di franchi può andare bene, anche con Linux, ecco, già sbagliato. Se si usa per gaming, videogaming o altro, allora fisso è essenziale, quindi gaming per giocare.
Sì, esatto. E non solo è essenziale che sia fisso, ma è anche essenziale che sia dotato di una scheda video dotata di certe caratteristiche, di certe prestazioni importanti. Diciamo dalla GeForce RTX 3060 in su, se qualcuno ha carta e penna se lo scrive.
E invece un altro ascoltatore o ascoltatrice ci dice: da anni io mi affido unicamente al mio negozio di fiducia con due tecnici esperti, vado da loro, dico cosa mi serve e loro mi preparano il PC o il tablet per ogni mia necessità, pago magari un pochino di più ma esco dal negozio con il PC che è pronto all'uso e so che è giusto per me. Beh, è sicuramente una scelta importante, no? Quello di affidarsi a persone competenti e anche discutere in prima persona e non fare magari il fai da te.
Sì, anzi generalizzerei, non c'è niente di più sbagliato che darsi un budget e poi spenderlo tutto esclusivamente per l'oggetto fisico, per l'elettronica, perché poi ci si rende conto che magari c'è bisogno, come l'ascoltatore che abbiamo appena citato, di una mano, o ancora più spesso c'è bisogno di un po' di software. Anche i programmatori hanno bisogno di mangiare tre pasti al giorno e quindi anche i programmi costano.
Francesca ci dice: vivo con l'angoscia che da un momento all'altro il mio computer possa lasciarmi, poiché non ho alcun bisogno di cambiarlo e sarebbero soldi, a mio avviso, un po' sprecati. Ha 7 anni, è un MacBook Pro e lo uso per creare schede didattiche, siccome sono insegnante delle elementari. Ho anche un PC portatile nuovissimo, datomi dal datore di lavoro, che uso però per la burocrazia, quindi mail, stampe, eccetera, non per la creazione, parte fondamentale del mio lavoro, perché sono un più lenta, e bensì è molto veloce con il Mac usare Office. Cosa mi consiglia?
Beh, finché funziona, funziona e non si vede motivo di cambiarlo. Quando non funzionerà più, si può prendere in considerazione anche un iPad che è in grado di far girare molti programmi di creatività e di produttività individuale, compresi i fogli elettronici, i programmi di elaborazione testi, anche la maggior parte di Microsoft Office, e viene fornito con una serie di programmi Apple che sono in grado di fare il 99% di tutto quello che abbiamo appena detto.
Mi riallaccio da fruitrice, insomma, di questi mezzi, diciamo. Anche io in passato c'è stato un momento nel quale avevo paura che il mio computer potesse lasciarmi da un momento all'altro, no? E quindi mi chiedevo proprio da profana: ma può succedere che si rompe così improvvisamente, che io possa perdere tutto? Vale la pena, al di là di fare sempre i backup, di salvare certi dati sensibili, le fotografie a cui tengo, eccetera, magari anche, come nel caso della nostra ascoltatrice, delle schede didattiche che poi potrà anche riutilizzare e rielaborare in futuro, magari salvare il tutto su un disco a parte, un disco duro?
Allora, sì, dobbiamo sempre tutelarci contro la possibilità di un disastro improvviso, anche perché, voglio dire, magari abbiamo il computer più longevo dell'universo, non lo sappiamo, ma poi passa uno svaligiatore di case e lo porta via, per amor del cielo, speriamo di no. Però diciamo che tutti noi, se lavoriamo seriamente con un computer, dovremmo avere a disposizione una soluzione di backup che funziona sempre e a prescindere da quello che facciamo noi, quindi non un programma che lanciamo noi ogni tanto, ma un sistema automatico. Chi usa Mac è abituato a usare Time Machine, che è un sistema incorporato, basta attaccare un disco esterno e automaticamente funziona tutto. Però ci sono anche, senza voler comprare il disco esterno, delle soluzioni basate su internet. Se abbiamo una connessione a internet decorosa a casa, ci sono dei servizi, dei sistemi che per pochi franchi al mese automaticamente buttano sul cloud i miei documenti, tutto quello che sta in una certa cartella che decido io. Questi sistemi funzionano a prescindere dal fatto che io stia usando un Windows, un Chromebook o qualunque altra cosa, e ho la sicurezza e la tranquillità di sapere che c'è qualcun altro che si sta occupando dei miei dati, e anche se il mio personal computer sparisse a un tocco di bacchetta magica della strega malvagia, io non perderei nulla.
Un altro ascoltatore ci dice: io ormai faccio tutto col cellulare e iPad, devo però usare il mio vecchio portatile che arranca un pochettino, ad esempio per compilare la dichiarazione di tassazione, perché ancora non c'è un'app. Problema proprio di questi giorni, ecco.
Sì, purtroppo sì, a volte sono gli uffici, alcuni uffici statali, che non si organizzano in maniera da permettere al cittadino di fare le cose nella maggior semplicità possibile. non è una canzone che non si sia già sentita più volte negli anni, e purtroppo lì non c'è altra soluzione che fare un po' pressione come cittadini presso le autorità competenti perché si diano una mossa.
Ecco, ci conferma anche un altro ascoltatore: io utilizzo molto il disco esterno, mi ha salvato quando il mio PC si è completamente spento.
Beh, guardate, io sono un paranoico da questo punto di vista, io di dischi esterni ne ho due che vengono usati automaticamente ma in parallelo, in maniera che se io perdessi sia il computer principale, quello che ho davanti in questo momento, sia uno dei due dischi, comunque salverei tutti.
Beh, io penso comunque chi lavora nel tuo campo, comunque magari ha un negozio, un ufficio, sarà confrontato a volte con qualche cliente che arriva col computer ormai morente o spento del tutto e chiede di recuperare i dati. Quando succedono queste cose, cosa si può fare?
Ci si mettono le mani nei capelli, poi si serrano le dita e si comincia a tirare verso l'alto. Non è una bella situazione, non bisogna assolutamente arrivarci. Ci sono, per la verità, dei professionisti che sono in grado di recuperare spesso la totalità, in altri casi la gran quantità dei dati su un computer che sembrava completamente perso, morto, non si riavvia neanche, ma non bisogna arrivarci. È una situazione in cui si rischia molto, è una situazione in cui certamente si perdono tanti quattrini per andare da un professionista molto bravo.
Ecco, ci chiedono: posso avere un mio cloud personale, avere un mio server a casa? E aggiunge: costa molto?
Allora, quello che l'ascoltatore sta cercando di proporre è un oggetto che si chiama NAS, N-A-S, Network Attached Storage. Quindi è un dispositivo che assomiglia a un disco rigido esterno, ma anziché attaccarlo direttamente al nostro computer, lo attacchiamo al centro della nostra rete, cioè tipicamente a quello scatolotto nel quale arriva la fibra ottica o la linea telefonica. Questo dispositivo è capace di servire contemporaneamente tutti i dispositivi di casa, quindi se per esempio marito e moglie hanno un computer ciascuno, il NAS è in grado di fare il backup di entrambi. È una soluzione da prendere in considerazione, certo.
Qualcun altro invece ci dice: per i backup meglio fare le copie dei propri dati su dischi esterni, SSD sono ottimi, invece di affidarli a cloud a pagamento. Affidare i propri dati a terzi, inoltre, insomma, fa delle considerazioni, dice, e inoltre i gigabyte sono cloud abbastanza limitati e costosi.
Beh, allora, limitati se ne possono sempre comprare di più. Costosi, dall'altra parte, però dobbiamo comprare e pagare tutto in anticipo un disco rigido esterno, dipende dai casi, insomma, non ne farei un principio generale. Inoltre, se adotterete un buon sistema di backup su cloud, il programma si occuperà di fare cifratura, quindi i dati non potrebbero essere utilizzati se qualcuno li rubasse dall'azienda dove li avete trasportati via internet.
Ecco, un altro ascoltatore ci scrive: il mio computer, ci dice anche quale marca, quanto l'ha pagato, ma non facciamo pubblicità, a 12 anni l'ho fatto rigenerare e va che è una meraviglia. Questa è anche una opportunità.
Sì, attenzione però a una cosa: i computer molto vecchi tipicamente non possono usare il sistema operativo più aggiornato. Se il sistema operativo non è aggiornato, allora è anche un po' insicuro, e più vecchio è, più insicuro è. Allora, se qualcuno lo sta usando per giocare, per tenere le foto dei nipotini, per archiviare le lettere che ha scritto a questo o a quel fornitore, ma per carità, che problema c'è? Però nel momento in cui ci teniamo sopra delle cose un po' più importanti, magari gli estratti conto bancari, un attimo fa abbiamo parlato della dichiarazione dei redditi, delle informazioni private, privilegiate, delle foto intime, qualunque cosa che vogliamo mantenere sicuro, allora un computer vecchio è pericoloso.
Beh, cogliamo l'occasione proprio per parlare del fatto che anche in commercio si possono trovare molto spesso usato o ricondizionato. Non vuol dire che questo non funzioni, ma bisogna quindi essere in chiaro sull'età del computer, mi fai capire?
Assolutamente sì, se si tratta di un PC io andrei a cercare un oggetto che abbia un processore Intel Core almeno di undicesima generazione, la generazione corrente è la quattordicesima, che abbia, diciamo, 4 anni di vita, non di più, per favore, perché altrimenti andiamo a comprare una cosa che nasce veramente già vecchia, limitata, che abbia un disco SSD e non magnetico, A questo punto siete in grado sicuramente di risparmiare qualche quattrino e anche con 500 franchi o qualcosina di meno di portare a casa un oggetto ancora perfettamente funzionante, magari che ha passato tutta la sua vita lavorativa sulla scrivania di un ufficio e adesso l'ufficio ha deciso di prendere qualcosa di più importante.
Ecco, anche perché soprattutto gli uffici, lo sa chi ha il computer aziendale, tendono a cambiare con una certa frequenza, no? Tutto il loro parco computer.
L'usato, è, specialmente se è un usato sicuro, cioè venduto da qualcuno di affidabile, è sicuramente una scelta valida e tra l'altro ci aiuta a ridurre il problema dei rifiuti elettronici, che sappiamo essere un problema importante. Se avete scelto un usato che è un portatile, fate però attenzione alla batteria, perché una batteria non nuova è anche una batteria che dura poco. Non è un problema se, come dicevamo prima, avete scelto il portatile perché occupa poco spazio in casa, diventa più un problema se lo state usando per andare, per esempio, all'università a prendere appunti.
Qualcuno ci chiede, ma io come faccio a sapere se mi posso davvero fidare di un usato ricondizionato? Chi li ha ricondizionati? È il singolo rivenditore? Viene mandato da qualcuno che fa un vero e proprio controllo?
Allora, bisogna stare molto molto attenti a qual è l'azienda alla quale ci stiamo affidando. Per fare un esempio estremo, se voi andate sul sito Apple, ma ce ne sono altri, in fondo, scritto in piccolo, c'è la scritta ricondizionato sicuro. Se comprate un computer di quel tipo lì, allora è la stessa casa produttrice che vi vende un computer con un 15% di sconto sul prezzo di listino e lo garantisce esattamente come il nuovo. Quindi abbiamo comunque quegli anni di garanzia che ci verrebbero dati per il nuovo. Dove sta il trucco? Nessun trucco, è che l'azienda si offre di restituire il denaro a chi compra un computer e poi ci ripensa. Quei computer oggetto del ripensamento vengono venduti con questa formula. Viceversa, se andiamo a comprare un ricondizionato in un negozietto, tipicamente questo vuol dire semplicemente un computer usato che loro hanno preso, hanno verificato funzionare e ve lo rivendono senza garanzia alcuna. La parola magica è, come sempre, garanzia. Che garanzia c'è? Scritta, garantita, registrata, scritta, firmata.
Cioè, e quindi se io poi come cliente richiedo questa garanzia, che cosa mi deve dare questa garanzia? Quanti mesi, per esempio, di garanzia? Quali altre opzioni?
La garanzia è un costo per l'azienda che vi sta vendendo il prodotto, quindi maggiore è il sovrapprezzo che applica sul costo fisico della merce. Però diciamo che sotto i 3-6 mesi di garanzia è come non averla, insomma. E una garanzia di un anno vuol dire che sicuramente stiamo parlando con gente molto affidabile.
Sì, quindi io posso comunque acquistare qualsiasi tipo di computer fisso, portatile, i tablet e evidentemente anche i telefoni ricondizionati, vale sempre questa regola.
Esatto.
Allora, qualcuno ci dice, buongiorno, ho comprato un Mac, come devo fare con Office? Grazie mille.
Beh, Office per Mac è venduto esattamente come Office per Windows, quindi c'è un abbonamento annuale, si paga una piccola, relativamente piccola rispetto a quello che si pagava 10 anni fa per comprare Office, una piccola somma mensile, si può fare l'addebito automatico in carta di credito, il programma si installa dal web facilmente e lo si usa normalmente. Se per caso smettiamo di pagare il canone mensile perché non ci interessa più, il programma si disinstalla da solo.
Sì, allora... Scusa perché mi si sono spostati i messaggi. Si può fare un cloud anche con un Raspberry e un disco capiente, sicuramente un po' meno sicuro ma molto più economico di un NAS.
Beh sì, però stiamo parlando di una cosa che richiede parecchia voglia di fare, parecchia voglia di imparare e un po' di competenza informatica di fondo. Non sono cose che posso consigliare all'ascoltatore medio.
E alternativa gratuita Office, c'è OpenOffice che va benissimo, ci chiede qualcuno.
Sì, c'è sicuramente LibreOffice, si chiama adesso la versione più recente della suite, è assolutamente gratuito, è open source, quindi viene fatto da persone nel loro tempo libero. Non è per la verità compatibile al 100%, non fa per la verità il 100% di quello che fa il fratello maggiore più blasonato, però per la maggior parte, la stragrande maggioranza direi delle applicazioni sicuramente va benissimo.
Qualcuno ci scrive: buongiorno, ho fuori uso il mio PC che ha dei contenuti importanti per il mio lavoro, l'ho dovuto sostituire, ora ne uso un altro da 2 anni e ci scrive tra parentesi yoga-lenova. La mia domanda: posso far recuperare i pezzi del precedente PC che era un Acer? A chi devo rivolgermi?
Bisogna rivolgersi a qualcuno che non ha nessun problema a tenere in mano un cacciavite e magari neppure un saldatore. Attenzione che se il computer è ancora più vecchio di 2 anni fa, il gioco potrebbe non valere la candela, perché il tempo di una persona che è in grado di fare questo tipo di interventi potrebbe costare di più del valore dei componenti. Però magari tirar fuori il vecchio disco rigido, metterlo in un contenitore esterno collegato al nuovo computer in USB, quella è una soluzione, perché si recuperano tutti i dati che ci stavano sopra.
Qualcuno ci dice: PC vecchio sì, ma non è pericoloso se non si collega da internet.
Ah sì, assolutamente. È chiaro che io posso anche avere un computer del 1980 e se non è collegato a internet, il fatto che il sistema operativo sia vecchissimo e magari sia pieno di buchi conosciuti alla sicurezza non è un problema, perché nessuno ci può entrare. Gli informatici chiamano questa soluzione air gap, cioè uno spazio di aria tutto attorno al computer che impedisce agli hacker di entrarci.
Allora, qualcuno ci dice: buongiorno, ho un Mac che è aggiornato alla versione 10.10.5, possibile che non si possa più? E c'è scritto aggiungere, ma mi chiedo se non è un errore che ha corretto automaticamente, forse intendeva aggiornare?
Sì, sicuramente
vero?
Sì, sì, sicuramente sì. E purtroppo succede, quando l'azienda rilascia una nuova versione del sistema operativo, aggiunge delle nuove funzionalità. Per un po' i computer vecchi di 1 anno, 2 anni, 3 anni, 5 anni sono compatibili con i nuovi sistemi operativi. Dopo un po' cominciano a essere compatibili, ma non possono usare le funzionalità più recenti introdotte, che richiedono processori più importanti, maggior quantità di memoria, dischi più veloci, e dopo un po' la casa produttrice è costretta a gettare la spugna e a dichiararli non più supportati. Per la verità, ancora per qualche anno vengono poi rilasciati degli aggiornamenti di sicurezza, quindi la macchina resta in sicurezza pur non essendo più aggiornata e non avendo più un sistema operativo corrente, ma poi veramente è arrivato il momento di metterci una pietra sopra e allora tocca veramente o di scollegarlo da internet oppure di metter mano al portafoglio e passare a un sistema più recente.
Dicevamo prima che comunque il mercato al giorno d'oggi offre un ventaglio di possibilità enorme, no? È davvero difficile orientarsi. Allora, a volte qualcuno pensa al prezzo, giustamente al proprio budget, a quanto si vuole investire, ma la domanda è: non sempre però il prezzo è indicatore necessariamente di qualità, giusto?
È sicuramente possibile che qualcuno provi a venderci per 3.000 franchi un oggetto che ne vale 300, però nel momento in cui stiamo comprando un nuovo e stiamo comprando un nuovo di una marca, non dico famosissima, ma insomma una marca che esiste da diversi anni, una marca che vende a livello internazionale, di fregature non ne troviamo.
Allora, bisogna, come dicevamo, capire che cosa poi vogliamo fare per definire anche appunto il nostro budget, ma anche quanta memoria, quanto spazio abbiamo bisogno, quale velocità deve avere il computer.
Sì, allora diamo qualche paletto. Per un computer comprato oggi, 8 GB di memoria centrale, memoria RAM, sono il minimo sindacale, e 16 sono meglio, anche se per un uso normale, quotidiano, di casa, di piccolo ufficio, 8 sono sufficienti. Per quanto riguarda il disco rigido, diciamo che si potrebbe considerare un disco da 256 GB di tipo SSD come una quantità assolutamente adeguata per la maggior parte degli usi. Anche qui, se voi fate il regista e volete lavorare con video digitali ad alta risoluzione per decine e decine di ore, magari non basta, però per un uso normale sicuramente sì. Quantità più ridotte secondo me non sono consigliabili. Per il processore e per la scheda video molto dipende da che cosa volete fare. Se state pensando a dei videogiochi, allora c'è bisogno di spingersi sui modelli più avanzati e più evoluti. Per la maggior parte degli utilizzi di altro tipo non c'è problema.
Certo. Allora, qualcuno ci scrive: per i vecchi Mac esiste OpenCore Legacy Patcher per installare le versioni aggiornate del sistema operativo. IO l'ho messo su un Mac Mini 2013 e va benissimo, come Sonoma. questa probabilmente è una persona anche che se ne intende abbastanza con questi termini, sì, che i più non capiamo.
Allora, banalmente, quando io ho un computer molto vecchio e provo a installarci sopra un sistema operativo molto nuovo, il sistema operativo molto nuovo si rifiuta. È possibile barare. Facendo tutta una serie di intrallazzi, passatemi il termine, costringiamo il nuovo sistema operativo a installarsi sul computer vecchio. Io non lo consiglio, per un semplice motivo: nessuno l'ha testato, non c'è veramente nessuna garanzia. Se tutto si schianta nella maniera più clamorosa possibile, non possiamo ringraziare nessun altro che noi stessi. Allora, se lo facciamo per hobbismo, se lo facciamo per passione, se lo facciamo per imparare qualcosa di informatica, ma per carità, bellissima idea, ma se poi cerchiamo di usarlo per produrre, per fare delle cose importanti, per salvare dei dati significativi sopra, allora io lo sconsiglio.
Grandezza dello schermo, ovviamente ognuno ha le sue preferenze, le sue abitudini, forse però vale la pena spendere qualche parola sui pixel.
Sì, allora, un computer moderno dovrebbe avere uno schermo capace di almeno circa 2000 per circa 1000 pixel. Se lo usiamo molto per guardarci sopra dei video, magari in streaming, allora anche qualcosina di più. I migliori portatili moderni hanno uno schermo ad alta risoluzione con i pixel molto molto piccoli e sono estremamente adeguati per fare gestione di filmati e di fotografie ad alta risoluzione. Mentre invece i computer tradizionali, quelli da scrivania, tipicamente non hanno uno schermo con i punti così piccini, ma però hanno degli schermi più grandi, magari più adatti a chi non è più giovanissimo, ha bisogno degli occhiali per vedere e quindi ha piacere di un monitor un po' più grande.
Per chi ha un computer portatile, vale la pena magari a casa avere questa piccola postazione fissa, comprare un monitor, uno schermo anche un po' più grande e allacciarsi?
È assolutamente possibile, non costa più una fortuna. I computer moderni hanno dei connettori USB-C o addirittura Thunderbolt, che è la versione più performante dell'USB-C, ma il connettore ha la stessa forma. E sicuramente è così semplice come infilare un cavo in una presa. Sicuramente i computer moderni hanno anche una scheda video capace di reggere due e a volte persino tre monitor contemporaneamente, e quindi si può allargare lo spazio di lavoro e trovarsi un monitor complessivo veramente importante.
Certo, bisogna però fare attenzione appunto alle uscite, no, del proprio portatile, evidentemente fare tutte le connessioni giuste. Funziona anche l'audio?
Di solito funziona anche l'audio, sì. Controllate che sia il portatile o comunque il computer sia il monitor esterno abbiano dei connettori USB-C e idealmente Thunderbolt, e in questo modo andate tranquilli.
Qualcuno ci chiede, potete dire qualcosa sugli all-in-one?
Beh, gli all-in-one sono quei computer che in un unico oggetto fisico contengono tutti i componenti, esattamente come i portatili, però sono fatti per restare fermi su una scrivania. Quindi un monitor tipicamente più grande di quello di un portatile, magari un 17 pollici, un 20 pollici, un 24 pollici, sono in questo periodo molto popolari, anche di più, anche 27. Naturalmente ci sarà una tastiera esterna separata dal computer a differenza del portatile, e quindi è più facile anche trovare una posizione comoda in cui la tastiera sia all'altezza dei gomiti, come ci raccomandano gli esperti di ergonomia, e il monitor sia più in alto. La barra superiore del monitor dovrebbe essere all'altezza dei nostri occhi per lavorare tranquillamente anche per molte ore senza affaticare lo sguardo, i polsi e così via.
Beh, diciamo, parlare di programmi, ci sono arrivate anche parecchie domande su questo argomento, probabilmente dovremmo fare una consulenza a parte. Ci chiedono anche dei virus, degli antivirus, proprio qualcuno ci dice: in questi giorni mi è scaduto l'antivirus, è proprio necessario che io lo riacquisti, il mio è un computer davvero vecchio.
Specialmente se è un computer davvero vecchio potrebbe servire. Io, se è un Windows, lo consiglio, se è un Mac no, i Mac sono fatti in maniera un po' diversa.
C'è stato un piccolo problemino
un
tecnico. Sì, hanno tentato di entrare nel nostro computer. Ecco, quali antivirus consigli?
Oh beh, ma i soliti nomi, quelli che conoscono tutti, dal McAfee al oddio, adesso ho un lapsus. Vabbè, ce ne sono tre molto famosi e poi c'è anche quello di bordo di serie di Microsoft, che comunque il suo lavoro lo fa, quindi se non abbiamo dei comportamenti particolarmente rischiosi può persino bastare quello.
E si possono sempre acquistare anche online, non è che bisogna andare fisicamente a comprare appunto il programma.
Sì, ormai l'andazzo è che quasi tutto il software lo si compra in abbonamento, quindi si paga una cifretta mensile e ci pensano loro a farci avere in ogni momento la versione più aggiornata.
Qualcuno ci dice: la RAM è ancora un elemento importante?
La RAM è ancora un elemento importante, però dipende anche da come lavoriamo, perché se siamo abituati a tenere aperte 100 foto perché facciamo nella vita il fotoritocco, allora sicuramente serve tanta memoria, a maggior ragione se lavoriamo con i video. Se stiamo lavorando con le lettere commerciali perché facciamo lavoro d'ufficio, allora gli 8 GB che sono oggi il minimo sindacale bastano e avanzano per qualunque cosa.
Bene, allora io ringrazio tantissimo Luca Comazzi per tutti i consigli preziosissimi che come sempre dà ai nostri ascoltatori. Noi evidentemente ci ritroviamo domani con la consulenza, abbiamo scelto di parlare di un argomento un pochettino particolare. Domani avremo un medico e parleremo di chirurgia estetica. Non ci nascondiamo, insomma, sono delle pratiche, delle esigenze sempre più comuni, allora perché non parlare anche di questo? Io vi auguro buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.